La cultura della selvatichezza ti porta a crescere proprio a 360 gradi e questo lo si vede tantissimo nei bambini.
Vanno a incontrare, diciamo, il loro limite, mettendosi appunto in quelle situazioni dove valutano qual è il loro limite del rischio.
Quello che state ascoltando è naturalmente in paro un racconto a più voci della vita all'interno dell'Associazione Casa Pedagogica. Come si inizia il viaggio nell'educazione in natura, quali sono i principi che animano i progetti educativi e quale messaggio vogliamo lasciare al mondo. Io, Federico Falcomeni, e i miei compagni e compagne di viaggio racconteremo l'esperienza di un gruppo di famiglie che hanno scelto per sé e per i loro bambini e bambine percorsi educativi che mettono al centro il benessere e la libertà, dando valore alla dimensione sociale della vita di tutti. In questa puntata siamo stati alla Zoca de Pirutit, a Meda, nel Parco della Brughiera, immersi nel selvatico insieme a Samara, uno dei progetti 3-6 di Casa Pedagogica, supervisionato da Silvana e Shamash, per vedere da vicino cosa può insegnare la natura ai bambini.
È viva, è unita, è fantasmagorica, questo e altro è casa pedagogica.
Ma quali sono le origini del nome Samara e perché venne scelto proprio questo dai fondatori? Sandro ci ricorda la straordinaria etimologia del nome, che ci parla al contempo della magia della natura, ma anche del principio di autodeterminazione.
Quando abbiamo dato vita al progetto Samara, in modo molto sociocratico, abbiamo buttato lì, ha fatto un brainstorming buttando delle proposte. Ne erano uscite diverse, erbe selvatiche, tarassaco. Quelle che mi ricordo così al volo, e Samara che avevo proposto io perché poi è stata quella che è prevalsa, che ha avuto più, come dire, preferenze. La Samara è un tipo di seme, il seme è quello, di varie piante dell'olmo, del frassino, ma anche dell'acero. Anzi, quella dell'acero nello specifico è una di Samara perché sono due. Ali, è un seme alato, leggero, che tra le varie strategie che le piante hanno per riprodursi, questa è una di quelle, no? Una riproduzione anemogama, cioè che sfrutta la forza del vento. Ci sono piante che cercano di attirare gli insetti, piante che si aggrappano agli animali che passano di lì per essere portati in giro, e invece appunto queste piante come l'acero sfrutta il potere del vento e evolvendosi hanno generato questi semi alati appunto che con un soffio di vento vengono portati via. Ecco, l'idea che a me piaceva e che è stata poi condivisa è quella proprio di un seme che viene generato dalla pianta madre ma poi va a cadere un po' più in là. Ecco, va a mettere radici in un altrove, lontano quindi dalla pianta che l'ha generato. E lì germoglia e diventa poi una pianta adulta, un po' distante dalla pianta madre.
Mi chiamo Silvana, sono in questo momento accompagnatrice di Samara, progetto 3-6 della porzione Monza Brianza. Sono a casa pedagogica dal 2021, prima come mamma di due figli e ora come accompagnatrice da 2 anni. Siamo in questo momento 8 bambini, ora siamo alla Zoca del Pirutito, uno dei nostri posti nel selvatico più frequentati e dove troviamo una natura che non è stata toccata dall'uomo. È così naturale, selvatica, molto immersiva, dove abbiamo fonti d'acqua, abbiamo alberi di tantissimo tempo. Ricordate quel fai come si chiama?
ricordate questa come si chiama?
No, c'è gigante!
E cosa facciamo in questo bosco, ragazzi? Cosa abbiamo trovato prima?
Una lumaca.
Una lumaca? Una limaccia lunghissima. Adesso... E abbiamo trovato la sabbia. Ci piace tantissimo.
La sabbia? Quella è là che stanno giocando Rebecca, Sofia e Cesare. Mm-hmm. E anche
con la sabbia. Anche noi.
Anche voi. E cosa vi piace di questo posto alla Zoca?
A me piace questo posto con la sabbia.
Questo posto con la sabbia. Abbiamo trovato tanta acqua qua.
Non c'è più acqua però.
No.
Non c'è più acqua perché ho asciugato tutto perché sono già l'estate.
E sono l'estate.
Perché si è asciugata a caso il sole.
Oh, è dove?
Sciata. È vero? Tutto.
Si è evaporata. Oppure è andato sotto. Molti di Stamarani e Samarane piace esplorare questi corsi d'acqua e alle volte anche seguirli. Questi corsi d'acqua hanno un letto come un fiume di grandi pietre dove loro comunque sperimentano tanto il senso motorio, il senso anche del rischio e durante il periodo invernale appunto. Hanno il senso di orientamento che non è da sottovalutare, nel senso che, allora, ad esempio Sofia è da qua da quando ha 3 anni, per cui lo conosce molto bene questo posto, nonostante si potrebbe sembrare che uno si perda, ma loro hanno dei punti di riferimento che hanno acquisito, che conoscono, e nel caso in cui non si ritrovino appunto più a loro agio, la prima cosa è mettere in atto appunto l'ululato. Noi quando siamo in posti distanti, se sentiamo che siamo vicini o comunque che vogliamo capire dove è l'altra persona, ululiamo, così che vediamo quanta distanza c'è tra di noi per ricongiungerci. Vanno a incontrare, diciamo, il loro limite, mettendosi appunto in quelle situazioni dove valutano qual è il loro limite del rischio, qual è il loro limite del proprio sentirsi appunto in pericolo, piuttosto che chiedere appunto aiuto all'adulto o anche tra di loro. Si attivano proprio delle dinamiche dove loro mettono in atto una serie di competenze acquisite nel tempo, trasmettendole anche ai più piccoli che magari hanno iniziato un progetto, piuttosto che valutando tra di loro, confrontandosi, discutendo come attraversare ad esempio un luogo o se passare da quel posto a seconda della persona che in quel momento si trova nel gruppo. Il tempo e anche l'ambiente le ha permesso di accogliere quel loro limite che nessuno di noi gliel'ha imposto. Cioè, è proprio personale e l'hanno scoperto, è quella fase di crescita, di appunto di ascolto del loro limite. Ci sono bambini che magari arrivano a un certo punto e sanno che oltre non riescono ad andare e non vogliono neanche, per cui lo comunicano verbalmente o anche fisicamente e si fermano. Alcuni proprio, per loro è quasi una sfida andare oltre il proprio limite, perché quella cosa di andare oltre il loro è un'emozione talmente forte e talmente piacevole in loro, che proprio sono alla ricerca di quel limite. Faremo un grande sbaglio motivandoli ad andare in altezza o in luoghi dove non se la sentono, perché quello che stanno provando loro innanzitutto tu non lo puoi sapere, e seconda cosa, trasmettendo a loro una sicurezza che hai tu ma non ce l'ha lui, cioè, si potrebbe creare un danno e metterli anche a rischio di fare qualcosa che assolutamente in quel momento, in quel preciso momento, non è adatto a loro. Arriva da loro tutto quello che apprendono, tutto quello che vanno a ricercare, appunto il limite stare con la, col pericolo è appunto uno dei nostri valori, cioè il rischio pericolo c'è una linea proprio sottile. Appunto ci sono dei momenti in cui certe relazioni, certe situazioni per quella determinata piccola persona si mettono questo limite che è oltre il proprio, appunto per avere quel, per rimanere in quella relazione, magari i bambini più grandi, far parte di quel gruppo, per cui vado là dove c'è quello, anche se so che è tanto per me, ma io ci vado lo stesso perché voglio far parte di quel gruppo, lo desidero tanto, oppure appunto perché c'è in questo processo della propria crescita una grande voglia di superare questi limiti, perché lo riempie di energie bellissime che vuole sentire con tutto il corpo, per cui si spingono oltre appunto per questo, per sentire tutta quella carica energetica quasi frizzante che piace molto sentirla. E per cui questa diventa quasi una sfida piacevole, una sfida che mi ricarica, che mi fa stare bene, anche consapevole ma desiderosa, ecco, di fare quell'esperienza forte. Ci sono delle situazioni dove magari un genitore, anche io sono genitore, e mettono alla prova l'adulto, e tutto sta nella postura, nella nostra postura di rimanere appunto connessi con loro. E altrimenti essere consapevoli che se non lo siamo e abbiamo dei timori o comunque sentiamo che non siamo di supporto o di aiuto, chiedere sostegno ad altre persone che conoscono il bambino, che possono darti una mano, e tu prendere la parte di ok, forse è meglio che mi allontano perché potremmo creare sì un disagio per loro. Loro sentono che magari appunto siamo in disagio e stiamo comunque comunicando con il corpo, cioè noi comunichiamo non solo verbalmente ma comunichiamo anche con il corpo, con il movimento, e loro possono percepirlo.
Secondo me la mano?
Gelato caramella. Io voglio una doccia invece.
Mi chiamo Shamash e conosco e lavoro a casa pedagogica da 2 anni. L'immersione nel selvatico è uno stato ideale nel quale i bambini, piccole persone, ma anche gli adulti possono sentirsi molto bene a livello fisico, psicologico, emotivo. Il selvatico è un luogo proprio che accoglie queste ricchezze, ed è un luogo dove ci si può sperimentare a 360 gradi nell'essere umani, quindi anche stare in questa relazione di interdipendenza con specie, con alberi, con animali. Ti toglie da quell'illusione di essere al centro del mondo, quindi ti porta anche in una visione dove sei interdipendente con tutto, e quindi ti porta a una crescita proprio a 360 gradi. La cultura della selvatichezza ti porta a crescere proprio a 360 gradi, e questo lo si vede tantissimo nei bambini, che possono permettersi di poter sperimentare tutti i loro 8 sensi, possono correre, possono urlare, possono sentirsi più selvatici. Una parola che nel nostro quotidiano magari ha una connotazione negativa, no? Qualcosa di sporco, qualcosa di non civilizzato, ma è proprio da qui che bisogna partire. I bambini sentono fortemente questa energia della natura. Ecco, la natura lì prende proprio la connotazione di maestra, ecco. Ed è, secondo me, una cosa fondamentale per la crescita. l'esperienza è proprio la cosa più importante. Ovviamente poi si fa immersione nel selvatico, ognuno con le proprie risorse, lo può fare sia un bambino che è appena nato, 2 mesi, 3 mesi, sia anche bambini un po' più grandi, ecco. Però già senti comunque come questa energia della natura torna a tutti. Ogni passo che si fa in natura può essere la possibilità di conoscere, la possibilità di relazionarsi, ecco, direttamente. Cosa che magari nell'indoor possiamo vedere attraverso gli albi, attraverso delle illustrazioni, quelli che sono gli animali. Qua possiamo fare gli incontri. Pochi minuti fa ho visto proprio un relazionarsi con i porcellini di terra che sono stati trovati tra i sassi, ma anche i piccoli scarabei. E i samarani sono subito immersi in questo gioco di conoscenza ed è stato molto interessante, come poi non c'era niente, o forse c'era tutto con la natura, e loro sono subito stati attratti da questa conoscenza. Volevano sapere quanto potevano essere grandi i porcellini di terra, perché quel porcellino di terra che avevano appena incontrato era particolarmente scuro. Quindi è proprio, ti dai là a una possibilità di conoscenza infinita, ma conoscenza non puramente razionale, intellettiva, ma immergerti proprio con tutta la tua persona, ecco, con tutti i suoi sensi. Questo è un qualcosa che è super arricchente. Il contatto con la natura è un qualcosa che va portato al di fuori di questo progetto, ma proprio condiviso con tutto il mondo, anche perché è poi dalla cura e dalla conoscenza e dal rispetto della natura che poi possiamo noi stessi essere rispettosi con noi stessi, avere cura di noi, tra di noi, perché appunto c'è questa relazione di interdipendenza. Non è una natura che noi assoggettiamo, che ci serve, è una natura anzi da cui impariamo a vivere insieme, come succede nel bosco, che le piante vivono insieme, che gli animali vivono insieme, c'è tutto un equilibrio. E questo assolutamente è forse una delle cose più importanti per essere esseri umani nel mondo.
Avete ascoltato Naturalmente Imparo, un podcast ideato, scritto e montato da Federico Farcomeni, con il supporto e la coordinazione di Francesca Toia e Laura Erika Serra. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con le prossime uscite del podcast. E già che ci siete, donateci anche 5 stelle.